Non ti dimenticherai che sei un lupo. Gli uomini non te lo faranno dimenticare, chiese fratel Biggio con ansietà. Mai, mi ricorderò sempre che voglio bene a te e a tutti della tua nostra tana, ma dovresti anche tener presente che sono stato cacciato dal branco, disse Mowgli, e che tu potresti essere cacciato anche in un altro branco. Gli uomini sono soltanto uomini, fratellino, e le loro chiacchiere sono come le chiacchiere delle rane nello stagno. La prossima volta che scenderò qui di nuovo, ti aspetterò tra i bambù, ai margini dei pascoli. Per 3 mesi dopo quella notte, Mowgli non oltrepassò mai la porta del villaggio, perché era occupato a imparare gli usi e i costumi degli uomini. Prima cosa fu costretto a mettere un panno intorno ai fianchi, cosa che lo infastidiva terribilmente. Dovette poi imparare anche qualcosa intorno alle monete e alla aratura. Poi c'erano anche i bambini del villaggio che proprio non dispettivano. Per fortuna la legge della giungla gli aveva insegnato a sapersi dominare, dato che nella giungla la vita del cibo dipende dal controllo che ciascuno ha di sé. Ma quando si prendevano gioco di lui perché non voleva partecipare ai loro giochi o perché pronunciava male qualche parola, soltanto la coscienza che non sarebbe stato degno di un cacciatore uccidere quegli esseri nudi lo tratteneva. Non aveva la minima idea della sua forza. Nella giungla lui era il più debole rispetto alle belve, ma nel villaggio la gente diceva che era forte come un toro. E Mowgli non aveva la più lontana idea della differenza di casta fra uomo e uomo. Quando l'asino e il vasaio scivolò nella cava di argilla, Mowgli aiutò ad alzarsi tirandolo per la coda. Il fatto recò offesa a molti, perché il vasaio è un uomo di bassa casta, e figuriamoci poi il somaro. Quando qualcuno lo rimproverò, Mowgli lo minacciò, e così fu consigliato al marito di Meshua di mettere Mowgli al lavoro il più presto possibile. Il capo del villaggio disse a Mowgli che all'indomani sarebbe dovuto andare fuori con i bufali, a custodirli mentre pascolavano. Mowgli accolse la notizia con entusiasmo e quella sera andò a radunarsi insieme agli anziani sotto un grande albero di fico. Era il ciclo del villaggio di cui facevano parte il capo, il guardiano notturno, il barbiere e anche il vecchio Buldeo, il cacciatore del villaggio. Le scimmie intanto stavano accocciate sugli alberi e più lontani e chiacchieravano. In un buco sotto la piattaforma invece c'era un cobra che ogni sera riceveva la sua razione di latte in un piatto di legno, perché era sacro. Gli anziani sedevano attorno all'angolo e parlavano, raccontavano storie. Molte storie venivano raccontate da Buldeo ed erano storie sulla giungla. Mowgli, che sapeva qualcosa della giungla, dovette mettersi le mani davanti alla bocca per non ridere, perché la maggior parte dei racconti non erano veritieri. Buldeo stava spiegando come la tigre che aveva rapito il figlio di Meshua era una tigre fantasma, nel cui corpo abitava lo spirito di un dannato vecchio usurario, morto alcuni anni prima. E ne ho le prove, disse. L'usurario ha sempre zoppicato. Dopo il colpo ricevuto durante quella rissa, quali furono bruciati i suoi registri e conti, e la tigre da quale sto parlando, anche essa zoppica, perché le tracce delle sue zampe non sono uguali. Vero, vero, approvavano tutti insieme gli anziani. Tutti i tuoi racconti sono ragnatele e polvere di luna, come quest'ultimo, disse Mowgli. Quella tigre zoppica perché è nata zoppa, come tutti sanno. E parlare dell'anima di un usurario nel corpo di una bestia che non ha nemmeno il coraggio di uno sciacallo è un discorso da bambini. Buldeo per un momento rimase senza parole per la sorpresa ed il capo del villaggio sgranò gli occhi. Oh, è il marmocchio della giungla che parla, non è vero? Disse Buldeo. E sei così bravo, faresti meglio a portare la sua pelle a Canivara, perché il governo ha messo una taglia di 100 rupie sulla sua testa. Ma faresti ancora meglio a tacere quando parlano gli anziani. Mowgli si alzò per andarsene e salvo una o due volte Buldeo non ha detto una parola di verità per quel che riguarda la giungla. Come posso perciò credere ai racconti di fantasmi che egli dice di aver visto? È proprio ora che quel ragazzo se ne vada a guardare le mande, disse il capo del villaggio, mentre Buldeo sbuffava. È d'uso molto nei villaggi indiani che alcuni ragazzi guidano i buoi e i bufali al pascolo di prima mattina e li riconducono dietro la sera. Fintanto che questi ragazzi si tengono accosto alla mandria si trovano al sicuro, giacché nemmeno la tigre oserebbe caricare una moltitudine di bovini, ma se si allontanano per cogliere fiori e dare la caccia alle lucertole, qualche volta vengono rapiti. All'alba, Mowgli percorse la strada del villaggio, seduto sulla groppa di rama, il grosso toro capomandria, e i bufali color blu si alzarono nelle loro stalle ed uno ad uno lo seguirono. Mowgli si affrettò a chiacchierare ecco i ragazzi che erano colui che a comandare sarebbe stato lui. Bastonò i bufoni con un lungo bambù e disse a Camilla, uno dei ragazzi, di far pascolare i buoi da parte, mentre egli sarebbe andato oltre con i bufoni e di stare ben attento a non allontanarsi dalla mandria. Un terreno da pascoli, dovete sapere, lupi in India è tutto cosparso di rocce, di macchie di ciuffi d'erba e piccoli burroni, tra i quali le mandrie disperdono e spariscono. I bufoni preferiscono gli stagni e i luoghi fangosi, dove giocare per ore voltandosi e grocciolandosi nel fango. Mowgli condusse all'estremità della pianura, dove il fiume Waingunga sfocia nella giungla. Qui si lasciò scivolare giù dal collo di rama, trotterellò fino a un boschetto di bambù e trovò un fratel Bigio. Ah, disse fratel Bigio, ti ho aspettato qui per moltissimi giorni. Che significa questo custodire il bestiame? È un ordine, rispose Mowgli. Per il momento sono un mandriano del villaggio. Che notizie di Shir Khan? È ritornato in questa zona e ti ha aspettato qui a lungo. Ora se n'è andato via di nuovo, perché la selvaggina è scarsa, ma ha intenzione di ucciderti. Benissimo, disse Mowgli. Fino a che starà lontano, bisogna che tu o uno dei quattro fratelli rimanga qui sulla roccia, in modo che io possa vedervi appena esco dal villaggio. Quando sarò tornato, invece, aspettami nel burrone vicino all'albero del Dak, al centro della pianura. Non c'è bisogno di correre, in bocca a Shir Khan. Poi Mowgli si scelse un posto all'ombra, si sdraiò e dormì, mentre i bufali pascolavano attorno a lui. Badare alle mandrie in India è il mestiere più ozioso del mondo. Il bestiame si muove, rumina, si corica, poi di nuovo si sposta e non muggisce nemmeno. Fino a questo tutto il giorno, fino a quando non arriva la sera, dove i ragazzi danno voce, i bufoni si muovono pesantemente uscendo dal fango e a colpi di fucile avviandosi uno dietro l'altro, finché tutti sfilano attraverso la pianura ormai grigia, di ritorno verso le tremolanti luci del villaggio.